Incontro con padre Elia Citterio nel novembre 2013 a Capiago, seconda conferenza del primo giorno.
Allora, dicevo che in questo secondo incontro di presentare cosa comporta questo seguire il Signore. No? Ci sono vari punti che sono significativi e diciamo così, il tragitto è dato dal inizio. Il seguire risponde a un certo fascino e a livello della percezione dell'apostolo una sua indegnità: allontanati da me, che sono peccatore. Invece alla fine tutto suona in modo diverso, perché è come se procede da una intimità, noi potremmo dire da una comunanza di destino. Lo analizzeremo meglio domani, questo ultimo brano, no? Che mette in collegamento l'amore di Pietro per Gesù con il tradimento di Gesù, ma lo vedremo domani. Invece adesso vorrei vedere, domani o anche pomeriggio, invece adesso vorrei vedere e considerare questo della, cioè cosa comporta andare dietro Gesù, seguire Gesù. Credo che il riferimento essenziale per capire questo è dato da quello che ho chiamato il primo annuncio della passione. Il passo che lo descrive in modo più completo è Matteo 16. Io vi leggo brevemente, tanto perché voi l'abbiate in testa, no? Allora, siamo a Cesarea, siamo al capitolo 16, no? Siamo a Cesarea e Gesù domanda. È come se avesse presagito questo. Gesù si è mosso così. All'inizio la sua predicazione si rivolgeva a tutti, alle folle. Si è reso presto conto che le folle non potevano seguire. Allora ha come cambiato, diciamo, procedimento e ha curato più il gruppo dei discepoli. Non hanno risposto subito alle sue attese. E però, in questo percorso di stare con lui, seguendolo dove lui andava, è come se Gesù avesse presagito: è il momento. Devo e posso dire ai miei discepoli, agli apostoli, qualcosa di più preciso riguardo a me. E lo fa a Cesarea, con la domanda: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Riportano le espressioni comuni che si potevano raccogliere in generale e che altri passi del Vangelo confermano. Alcuni dicono Giovanni il Battista, Giovanni era già stato ucciso. Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Noi traduciamo così, però a volte il significato è o il profeta, un profeta come quello che deve venire, però sempre profeta. L'annotazione di questi personaggi ha una sua, diciamo così, ascendenza precisa, perché Giovanni Battista era il maestro che tutti avevano conosciuto e siccome era venerato come un grande profeta, il fatto che sia morto in quel modo, decapitato, è come se, per esempio, pensate, Erode dice: questo è Giovanni redivivo, no? È come se il suo spirito aleggiasse di nuovo e riprendesse vigore in un'altra persona. Allora si diceva, è Giovanni Battista. Oppure si dice Elia, perché Elia, come ancora oggi nella tradizione ebraica, quando si prepara il Pasqua di Pesach, c'è sempre un posto libero. È il profeta Elia che deve venire, perché quando viene il profeta Elia vuol dire che la venuta del Messia è imminente. Oppure, quando si dice Geremia, perché Geremia sembra, per esempio, se voi faceste un ricalco dei tratti del profeta Geremia e poi lo applicate su Gesù, tutto si presta bene per descrivere la vicenda di Gesù. E questo avviene spesso, per esempio, nel Vangelo, nei sinottici. Cioè la figura di Gesù è presentata spesso con i tratti o di Mosè o del profeta Geremia. Perché Geremia nella sua vita è quello che più si avvicina a Gesù al destino di, come dire, di innocente ucciso. Pensate a Geremia, no? Che tutta la vita deve predicare per non alleare con l'Egitto e lo portano a morire in Egitto. Geremia è parte, i testi profetici suonano proprio come figura. E allora questa figura che ha molto colpito l'immaginazione, ma non l'immaginazione, fantasia, ma il mondo interiore, no? Della comunità ebraica, allora quando viene un nuovo profeta, in questo caso si presenta con tratti che fanno pensare a un Messia, allora si immagina che sia Geremia. O il profeta, quello che è Mosè, verrà un profeta. Ora la particolarità di questa terminologia è data dal fatto che la gente che crede nella venuta del Messia, nel senso che verrà il regno di Dio, quando si riferisce a un certo personaggio, in questo caso Gesù, lo vede come colui che deve preparare il regno. La risposta degli apostoli è esattamente al contrario di questo. Cioè quando Pietro dice: ma voi, anche la domanda di Gesù, ma voi chi dite che io sia? E rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. L'ha compresa così. Gli altri si riferiscono a quel profeta come a quello che è stato mandato da Dio, ma per preparare il regno, poi verrà Dio stesso. Invece Pietro dice: no, non deve venire qualcun altro, è lui che lo porta. E questo denota la novità della fede di Pietro, che era nata in ragione dell'essere vissuto con Gesù. Anche se ancora, e poi il brano lo mostrerà con chiarezza, lui ha ancora una sua idea di come il regno di Dio si stabilirà. Allora, i passaggi sono questi. Pietro professa questa fede, dice una sacrosanta verità, anche se non è ancora consapevole della portata di questa verità, però è la verità. E Gesù commenta: beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, è la ripresa del nome di Pietro con la giustificazione del ruolo che ha, di cui Pietro non si rende ancora conto, ma Gesù ha già chiaro questo, cioè ce l'aveva chiaro fin dall'inizio. In questo contesto dice: no, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Poi parla addirittura delle chiavi: a te darò le chiavi e lei invece tutto ciò che legherai sarà legato, tutto ciò che scioglierai sarà sciolto. E poi c'è il comando: non dirgli ad alcuno che egli era il Cristo. Allora, Gesù introduce a questo nuovo accesso al mistero della sua persona. E poi dice: state zitti. Lui però non sta zitto. Perché subito, il Vangelo dice, da allora, quindi in quella stessa circostanza, cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire. È la prima volta che Gesù parla ai suoi apostoli del suo destino. Prima si era sempre presentato come il Messia che deve venire, il figlio del Dio vivente, ma non nel destino specifico che gli compete. Pietro cosa fa? Vieni qua. Ma che ti salta in testa? L'espressione del Vangelo è: Dio non voglia. Signore, questo non ti accadrà mai nella sua psicologia, cosa? Ma se ci sono io? Assolutamente no. Cioè, non ti deve accadere questo. Ma io, voltandosi, sì, va dietro a me, quella sequenza, no? Va dietro a me. Satana, lo chiama Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora, alcuni passaggi. A differenza di quello che noi percepiamo, il Vangelo dà una sottolineatura diversa agli eventi che occorre che noi riconsideriamo. Quando noi partiamo dal rimprovero che Gesù fa a Pietro, sembra come una bella staffilata, diciamo, che Gesù dà a Pietro. Dimentichiamo però che quel rimprovero non è fatto, diciamo così, in generale, ma è fatto a partire dalla beatitudine che prima gli ha dichiarato. Se non avesse fatto quella dichiarazione prima, non avrebbe neanche potuto fare il rimprovero dopo. Allora, quando Pietro confessa, Gesù gli riconosce che questa confessione non gli deriva da un ragionamento. Dire che deriva dalla carne e dal sangue vuol dire che non deriva da un ragionamento. Non è che lui ha studiato bene le scritture, lo sa, e si riferisce a Gesù così. No. E tutte le verità del cuore non si vivono per conquista, si vivono solo per rivelazione. Gesù lo riconosce dicendo beato, e beato perché quella verità viene direttamente da Dio, non che Dio gli ha suggerito nell'orecchio, ma che quando ha mandato il figlio, quella è la verità che lui proclamava. Se Pietro lo accoglie, vuol dire che ha accolto il suggerimento di Dio. Ma Pietro, quando l'accoglie come contenuto, quello che in qualche modo giustifica il fatto che lui sia andato dietro a questo maestro. Ma ripeto, non sa ancora cosa comporta. Allora, dopo la beatitudine, è come se Gesù, per sfatare questa specie di nuova illusione che può aver creato, continua a dire: guarda che quello che ti ho detto, tu lo vivrai e lo potrai percepire tenendo conto di questo destino che è mio. E parlo della passione. Ma Pietro, che non ha ancora elaborato questo dato di verità, lui fa valere la sua adesione spontanea. Lui è schietto, è sincero, ma è di una sincerità che riguarda semplicemente il suo modo di sentire. Nel suo modo di sentire è impossibile che il Signore Gesù possa finire in quel modo. Quando noi dovessimo come riflettere più a dentro, come mai Pietro fa valere così tanto il suo modo di sentire? Allora lì possiamo capire, e però per capire questo bisognerebbe continuare nel brano, perché nel brano, dopo questa, diciamo, rimprovero di Gesù a Pietro, Gesù annuncia a tutti i credenti in lui cosa comporta la fede. Se qualcuno vuol venire dietro me, prende se stesso, prende la sua croce. Cioè, quello che Gesù dice dopo è la traduzione di quel stai dietro a me, che vuol dire due cose. Allora, Pietro si trova in questa circostanza. Lui ha accettato che Gesù è Messia. Per lui era il massimo dell'attesa per il suo cuore, tanto che tutta la sua vita era in funzione, pensate sempre alla predicazione del Battista, no? Era in funzione del fatto che avrebbe, cioè visto, avrebbe accolto il Messia. Ma lui non lo fa più in generale, lo fa come discepolo, cioè lo fa come uno che ha accettato di vivere così sul serio questa cosa, che ha già lasciato tutto. In questa ottica, lui è come se ragionasse così. Lui è il Messia. Io sono il compagno del Messia. Siccome il Messia mostrerà il regno di Dio, io, compagno del Messia, avrò la gloria del Messia. Sotto sotto, la sua sequela al Messia era data dal fatto che voleva partecipare alla gloria del Messia. Gesù non può accettare questo, perché sarebbe come vincolare la sua verità a una precondizione data da un uomo. Non può accettare. E gli fa un rimprovero. Lui, pur beccato, diciamo così, no, in questa percezione, non è che con questo lascia il Messia, è che incomincia a muoversi in un'altra prospettiva. Per capire quest'altra prospettiva, noi dobbiamo entrare nel significato non tanto del rimprovero in generale, ma della, come dire, della forma in cui Gesù ha fatto il rimprovero. E contempla due cose. Uno, Pietro gli parla in disparte. Gesù parla pubblicamente. Pietro ha deciso di seguire Gesù, ma come stanno lì davanti, come facendogli il suggeritore. E Gesù invece dice: no, non ho bisogno di suggeritori, tu stammi dietro. Quello stammi dietro vuol dire non metterti a suggerire cosa deve fare il Signore. Piccola deduzione. Molte nostre preghiere non sono così. Non intendiamo suggerire a Dio cosa deve fare per noi? Quasi sempre. Allora, nelle orecchie di noi, stai dietro. Allora, per intuire la portata di questo star dietro, ritornate alla tradizione della rivelazione di Dio al Sinai, con Mosè. Noi purtroppo non siamo abituati a leggere le scritture, direi così, in tono drammatico. La vita è drammatica, ma noi quando leggiamo le scritture, per noi sono già fatti, non scontati, ma sono venuti così e ci sembra di capire. Ma la scrittura presenta il dramma della rivelazione di Dio e il dramma del nostro cuore che l'accoglie. Questo star dietro allude esattamente a questo dramma, come è descritto nel libro dell'Esodo tra i capitoli 32 e 34. E andate, se potete, a rileggere. Vi presento brevemente il contesto. Devo leggere i capitoli un po' troppo lungo, andate voi, no? Capitolo 32 e 34. Siamo nel deserto. Mosè era andato sul monte Sinai, però tardava a scendere. Il popolo non vuole essere privato dell'accompagnamento del proprio Dio, siccome Mosè, che aveva garantito questo accompagnamento, non si vede più. Allora noi cerchiamo un'altra figura per garantirci che Dio ci accompagna. è tutta la vicenda del vitello d'oro. Non è che sono così cretino da immaginare che il vitello d'oro o un vino, ma è che avevano come bisogno di certificare la presenza del loro Dio attraverso quell'idolo. Era una cosa comune negli altri popoli, ma per Israele fare questo voleva dire in qualche modo rinunciare alla promessa che Dio aveva fatto, non semplicemente non farti altri dei, ma a quello che comporta questo. Se lui è il vero Dio e lui accompagna, vuol dire che non c'è nient'altro, non c'è nessun altro che lo può fare. Se tu, proprio per il desiderio di questa compagnia, poi lo modelli sul tuo desiderio, tu contravvieni a questa fiducia nella sua promessa. Ed è quello che è avvenuto. Mosè scende. Quando scende e si accorge di quello che ha comportato per il popolo la fattura del vitello, primo peso, arrabbiato, ma anche angosciato. È come dire, tutto quello che io ho vissuto, che ho detto di vivere da parte di Dio, dove è andato a finire? Cosa mi resta? Se quello per cui io sono stato mandato, addirittura completamente, lo lascia, io che ci sto a fare? Ora è vero quello che Dio ha detto. Noi non cogliamo più questa dimensione. Ma cosa fa? Ha le tavole in mano, le spezza contro il vitello d'oro, e poi c'è tutta la descrizione di quello che fa, no? Ma adesso a noi interessano solo i passaggi per capire cosa andare dietro. Tutto il dramma ormai non si svolge più tra Dio e il popolo, ma tra Mosè e Dio. Perché Mosè è proprio quello che garantisce al popolo la compagnia di Dio. E Mosè può fare questo perché è garantito nel rapporto col Signore. Ora, se il popolo ha tradito, ripeto, lui che sta a fare? Difatti, quando lui risale e si ripresenta al Signore, il Signore sembra, nella descrizione, no? Che interpreta i suoi pensieri, ma sì, di fatto, ma cosa vuoi fare? Ma lascia perdere questo, lascia così andare, te ne do un altro. Il testo mette in bocca a Dio questo. Mosè è quello che custodisce i pensieri di Dio meglio di Dio. E ricorda, ma come? Cosa diranno gli altri popoli? E tu sei disposto a fare una cosa del genere? Ma se mi hai detto così e così e così, noi non capiamo più che questo modo di presentare è legato al fatto che il Signore si compiace di coloro che gli ricordano quello che lui ha deciso di fare. E non invece che si adattano alle cose. Mosè ricorda questo a Dio. E Dio è contento di questo. Tanto che rinuncia a cercarsi un altro popolo. Ma a questo punto Mosè non è più soddisfatto. La rivelazione che fino allora aveva sorretto non basta più. Ricordate la prima rivelazione del nome, io sono colui che sono, no? Non gli basta più, perché il contenuto di quella rivelazione si è come in qualche modo infranto sugli eventi che lui con angoscia sta vivendo. Ma lui non viene meno al fatto che lui sta fedele al suo Dio, anche quando il suo Dio è disposto a cambiare. Lui ricorda questa fedeltà. E cosa chiede? Io non mi muovo se tu non mi garantisci. Ed è là. A me non basta che tu comandi tu al popolo. Io voglio che il tuo comando sia dato te presente. Cioè che il Signore accompagni il popolo. E il Signore dice, va bene. Ma a Mosè non basta. A un certo punto gli dice, voglio vedere la tua gloria. Cioè, voglio vedere chi sei. Voglio vedere chi sei per noi in questa cosa. Tu chi sei? E lui lo chiede. Il vedere la sua gloria risponderebbe al vedere in faccia uno. Come dire, a riconoscerlo. Ma il Signore cosa dice a Mosè? Questo non è possibile. Perché nessuno può vedere il volto di Dio e viverlo. Allora c'è la descrizione della rivelazione che avviene con Mosè che sta come nell'incontro della roccia e Dio passa come se si copre, no? In modo che non può guardare in faccia, perché gli dice tu mi potrai vedere solo di spalle. Questo vedere solo di spalle è uguale a andare dietro. L'andare dietro a Gesù è vedere la sua gloria che è amore per noi testimoniata nell'angoscia, nel dramma del peccato. Se voi togliessi questa dimensione di dramma di questa richiesta, non capireste né la profondità, né l'intensità, né la novità per Mosè di un'altra rivelazione. E quale sarà la rivelazione? Voi la ricordate? Niente. Leggiamo le scritture solo. Allora, mentre viene descritto questa scena, si dice passa il Signore e proclama il suo nome. Non è più quello del rovinio, io sono colui che sono, ma è Dio di misericordia, no? Pieno di amore, che i salmi riprendono sovente e noi dimentichiamo che non è un nome che l'uomo scopre, è il nome di sé che Dio rivela a partire dall'angoscia di un dramma assolutamente, come dire, come ingestibile da parte dell'uomo. E ma Mosè, che vuole restare fedele alla promessa di Dio, è come se costringe Dio a rivelarsi nella sua vera natura, che è misericordia per noi. Questo misericordia per noi si può scoprire solo stando dietro. Se non si sta dietro, questo nome non risuona. Allora, l'invito che Gesù fa a Pietro, stai dietro, è tu hai cercato me, perché il tuo cuore è desideroso del regno di Dio. Il tuo cuore è desideroso di vedere il volto di Dio. Ma l'unico modo che tu hai per vedere il mio volto è quello di starmi dietro. È quello di potermi non tanto accompagnare, ma seguire là dove vado io. E c'è tutto poi il percorso e i racconti del Vangelo, quando mettono in gioco, se lo vediamo anche subito in un altro evento, Pietro è sempre confrontato con, da una parte, il fascino, dall'altra, l'incomprensione, cioè l'incapacità di cogliere, almeno nel suo schema mentale, quello che il Signore sta per rivelare. Ma questo non gli impedisce di stare dietro. E proprio perché non gli impedisce di stare dietro, avrà questa visione del volto, che è sempre misericordia per noi. Lui lo capirà questo solo alla fine del Vangelo, quando Gesù gli ricorderà il suo tradimento chiedendogli se lo ama. Ma si prepara lungo tutto il tragitto. C'è un particolare in questa descrizione del libro dell'Esodo, in questi capitoli, che normalmente, secondo me, le Bibbie non fanno risaltare, neanche nelle note. Però tenete conto di questo. Allora, quando Mosè è salito la prima volta sul Sinai, no? Per ricevere la rivelazione di Dio, le famose tavole della legge sono intagliate direttamente da Dio e scritte con il dito di Dio, direttamente da Dio. Queste tavole non esistono più, perché sono state distrutte contro il Viterbo. Le tavole che Mosè riceverà non saranno più le stesse. Difatti, non sarà più Dio a intagliare le tavole e a scrivere con il suo dito su quelle tavole. È Mosè che taglia ed è Mosè che scrive, anche se i testi sembra che, però io ho considerato anche nella tradizione ebraica è così. Allora, è chiaro che è Mosè che deve tagliare, a volte non è chiaro se è stato scritto da Dio o da Mosè, ma c'è un punto in cui si dice chiaramente che Mosè ha scritto secondo l'indicazione di Dio. Quindi in realtà è Mosè che taglia e scrive. Quando scende con queste tavole e della famosa legge, ricordate tutta per esempio la polemica di Paolo, la legge vale in quanto il nostro cuore è peccatore. La difficoltà che noi abbiamo di seguire la legge è perché noi la sentiamo esterna a noi. È ancora scritta con le mani di un uomo, benché su indicazione di Dio, e viene offerta dall'esterno a noi. Il passaggio della nuova alleanza, quello che Gesù realizzerà e che compirà la profezia del profeta Geremia, è che le nuove tavole sono le tavole del cuore e la sua parola è scritta direttamente da Dio. E noi sentiremo la parola del Signore come comandamento, dall'interno non più dall'esterno. Ma per voi è scontato vivere questo. Ecco, questo passaggio dalle tavole esterne alle tavole interne, dall'essere scritto da un uomo e scritto da Dio, è esattamente tutto il percorso che è concepito nel star dietro. Noi, quando percepiamo qualcosa di bello, di significativo di Dio, se voi notate, subito dopo si innesta quella specie di immagine nostra per cui noi sovrapponiamo a quel dato di verità percepita ancora la nostra immagine. E di nuovo poi succederà qualcosa che ci costringerà a lasciare la nostra immagine per tenere il contenuto, cioè per tenere e tenere il suo desiderio, il cuore nel suo desiderio e nel suo obiettivo, fino a che, come dirà poi San Paolo, Cristo vive in me, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo si può realizzare solo stando dietro. Per noi star dietro vuol dire non avere come riferimento assoluto nessun nostro pensiero, immagine, sensazione, percezione, ma solo l'apertura del cuore a cogliere la parola rivelatrice di Gesù. Tutti i comandamenti noi li percepiamo sempre come risuonanti dall'esterno, e anche quando dovessero risuonare dall'interno, noi facciamo sempre fatica a compierli nella vita quotidiana. Anche se capiamo che una cosa è molto vera, non sappiamo mai come va vissuta nel concreto della situazione. Questo processo è costante, e se non ci fosse questo processo, è come se noi, prima o dopo, presupporremmo che adesso sono a posto, posso andare avanti tranquillo. Ma appena dico così, esco dalla rivelazione evangelica. Ma se esco da quella rivelazione, posso godere ancora la visione di Dio? Non più. E siamo là dopo. Di nuovo veniamo rimandati in questo stai dietro. Resta essenziale questo. C'è un altro episodio, no? Che riguarda, che poi ritorno ancora su un particolare. C'è un altro episodio che è riportato solo nel Vangelo di Giovanni, Pedro, mi pare di ricordare. E siamo al capitolo 6 di Giovanni, che comporta quello che è denominato come il grande discorso eucaristico di Gesù. Tenete conto che Giovanni, il Vangelo di Giovanni, non ha il racconto della istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non racconta questo. Lui racconta la lavanda dei piedi, ma non racconta l'istituzione dell'Eucaristia. In un certo senso il capitolo 6 è quello che fa da contrappeso a questa mancanza. È molto molto interessante questo, è un lungo capitolo. Noi molte cose diciamo non riusciamo a cogliere proprio perché sovrapponiamo continuamente le nostre attese, le nostre immagini. Ma se noi potessimo addentrarci proprio, direi così, nei movimenti interiori di questo colloquio discussione tra discepoli e Gesù, tra la gente e Gesù, rispetto al pane di vita che vogliamo mangiare, noi capiremo tante cose. A noi adesso interessa solo la finale. Allora, Gesù ha cercato di spiegare che lui è il pane, no? Che è lui che realizza la manna, è lui che davvero è stato mandato per. Ma dopo ogni inizio, come di accondiscendenza da parte dei discepoli e della gente, poi c'è come sempre un intoppo, come una incapacità di seguire fino in fondo Gesù. Tanto che quando lui parlerà e dirà io sono il pane disceso dal cielo, gli altri dicono no, questo è troppo. Forse noi anche qui no, non cogliamo, ma allora gli altri non avevano difficoltà ad accogliere Gesù come il pane, perché la parola del profeta, la parola di Dio è sempre stata come immagine abbinata al mangiare, a un cibo che nutre, un cibo che dà forza. Quindi non avevano difficoltà ad accettare che Gesù era questo cibo. La difficoltà nasceva da questo: lui discende dal cielo. Come? Ma lui? Chi si vede? E forse, in questa espressione che Giovanni, perché Giovanni è molto sottile nelle sue annotazioni, voi sapete che Giovanni non racconta la nascita di Gesù, la nascita virginale di Gesù. E alcuni leggono in questo pane disceso dal cielo come se nessuno conosce la sua provenienza. Ed è allusivo della nascita virginale. Ma quello che fa difficoltà è se gli altri riconoscono quel profeta è perché lo conoscono come il tal dei tali. Se il tal dei tali deriva da una famiglia, abita in un posto, ha fatto certe cose che gli altri possono testimoniare. Se lui dice che deriva dal cielo, tutto questo non vale più. Allora, o è un menzognero, oppure, da questo punto di vista, come dire, lui si fa come Dio, e noi non possiamo accettare. Il discorso si fa duro perché è in gioco la rivelazione del destino di Gesù, che non è mai accolto semplicemente. Allora, prima la folla lascia, poi i discepoli e poi restano gli apostoli e Gesù dice dovete andare anche voi, cioè siete stufi di venirmi dietro, alla fine come dire vi ho delusi. E Pietro? Pietro è sempre allora il passo è siamo al capitolo 6, versetto 68. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E ritorna sulla sua confessione di fede che ha fatto, come raccontato da Matteo a Cesarea. La prima volta che Gesù ha annunciato la sua passione. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Sottinteso, non abbiamo capito un tubo. Siamo come tutti gli altri. Quindi potremmo anche andarsene. Ma c'è qualcosa che noi potremmo dire così, forse un po' sentimentalmente, ma c'è qualcosa in te che affascina. Voglio stare a vedere che cosa comporta. Non so che cosa, ma questa cosa non la voglio guardare. Il dire da chi andremo non è che non ci fossero maestri, ma è che Pietro aveva capito che non aveva bisogno di riferimenti di maestri, perché nessun maestro poteva dare questo nel regno di Dio. Lui non sa ancora rendersi ben conto di che cosa sia questo regno, ma quel profeta parla di quel regno. Allora, è inutile che non cerchiamo altrove. Non lo capiamo, come tutti. Ma se davvero tu hai parole di vita eterna, noi ci stiamo. E di nuovo la conferma che la difficoltà di comprensione del mistero di Gesù permane tutto. Nello stesso tempo, è come se avesse deciso di andare fino in fondo. Questa decisione di andare fino in fondo è la decisione della fede. Se noi ci apriamo alla fede con una specie di scopo, io mi apro alla fede perché, per dire, affronto meglio la vita, sento la risposta a quel problema. Oggi si parla anche della la funzione terapeutica, eccetera, eccetera, tutte cose vere, ma nessuna essenziale. L'unica cosa essenziale resta questa decisione di Pietro. Tu hai parole di vita eterna. Noi non sappiamo neanche cosa sia la vita eterna, ma ne abbiamo un desiderio perché tu ci hai fatto sorgere. E noi stiamo. Il suo stare è: sto dietro. Altre volte poi viene descritto che il suo star dietro si traduce in voler essere davanti. Per esempio, quando siamo nell'ultima cena e Gesù ha annunciato che c'è un traditore, no? Allora, primo, Pietro cosa fa? L'uomo con piedi per terra. Oh, chi è? Allora, fa riferimento, no? Ma chiedergli un po', chi è? Ma quando Gesù si rivolge a Pietro, e lui dice: dove vado io, voi non potete venire. Pietro subito: e perché? Non è che non sa, lui si rende conto che si sta giocando la sua vita, perché quello è, come dire, Gesù che ha parlato non è uno che parla d'altro. Se ha detto quello, succederà qualcosa. Io sono con te, io darò la vita per te. Guardate che era sincero. Tra l'altro, quando poi viene raccontato il suo tradimento, notate l'aspetto, diciamo, un po' ironico, ridicolo del racconto, no? Allora, Pietro, che poi appunto è presentato nel suo ruolo, davanti a una servetta che dice: ma tu? No, io non sono di questo, eccetera, per tre volte, no? In realtà Pietro mica ha voluto rinnegare Gesù, si è solo spostato un po' più in là. Come dire, era così grande il desiderio di vedere come andava a finire che dice: e questa disgraziatella qui mi fa perdere questa cosa? No, giriamoci un po' attorno. Ma no, non ci sono io. Ma non è il dire io non riconosco quello, è semplicemente di bypassare quella situazione. Difatti, quando Gesù è catturato, tutti scappano, no? Lui è l'unico, noi non diciamo mai questo, lui è l'unico che insieme a Giovanni torna sui suoi passi e vuole andare a vedere come va a finire. Lui è l'unico che entra nel cortile del sommo sacerdote. Quando lui rinnega, guardate che quel rinnegamento è dentro questa decisione di andare a vedere fino in fondo. Non è pronto a giocare la vita comunque, ma è pronto a stare col suo maestro comunque. Poi non regge. Ma il non reggere non è verso il maestro. Guardate che i nostri peccati non sono contro Dio, sono solo per svinarcela, sono solo per adattarci nelle circostanze. Non sono contro Dio. Quando noi diciamo che il peccato offende Dio, è una cosa vera, ma è legato alla relazione, non che noi, come dire, vogliamo andare contro Dio direttamente, ma chi mai? Però, appena noi bypassiamo la circostanza, uno dice, porco, non ha neanche avuto il coraggio di... E come sono esercizi? Ma come? Sono arrivato fin qui? E adesso? Tac! Basta poco, eh! Oh, tutti i comandamenti sono così, eh! Basta poco! E questo voler stare con il maestro è come se si scioglie. Però ripeto, non è che lui vuole scappare dal suo maestro. E difatti, quando poi viene raccontato, non in Giovanni però, negli altri diciamo, evangelisti, lui per rendersi conto di questo, io penso che quando ha detto no, neanche si rendeva conto, lui voleva solo sfuggire la circostanza, stop. Ma si annota, Gesù esce, perché lui è nel cortile, no? Gesù esce dopo l'incontro con il sommo sacerdote, lo guarda, è come se si guardano, no? Il Vangelo dice, piange amaramente. Ma sapete perché ha pianto? Mica perché ha detto alla serva, non lo conosco, è semplicemente perché ha collegato, Gesù glielo aveva detto. Se non, non avrebbe colto, perché, ma è come i nostri peccati, eh? Non è che voi, perché voi avete così forte il senso del peccato che sapete sempre cos'è peccato. Ma figurati. Se però collegate a quello che dice Gesù, e tu dici, è proprio vero, lo lasciate. Ma ti accorgi solo perché si ritorna a quel collegamento stretto. Nel racconto dei sinottici e lo sguardo, quando dicono Pietro pianse amaramente, è legato a questa percezione, me l'aveva detto. E io che dicevo, me l'aveva detto. Quel pianse amaramente è come un ritornare a questo legame che lui aveva con il suo maestro, che non ha mai abbandonato, non ha mai rifiutato. È come se non è stato capace di farlo valere comunque, ma lui non l'ha mai lasciato. Il suo piangere è legato al fatto di ritrovarsi, ma quasi come se è stato beffato in questa circostanza. Giovanni invece che non racconta questo, Giovanni non dice che Pietro si è pentito di questo, ritorna sull'argomento solo alla fine. E come sempre, e questa è, direi così, è la tecnica comunicativa di Gesù che riguarda tutto il mistero del rapporto di Dio con noi. Allora, quando Gesù risorto, no, compare sulla spiaggia e Pietro un'altra volta aveva detto andiamo a pescare, non pesca niente, e dopo c'è la pesca miracolosa, torna a riva, prepara da mangiare. C'è il senso che Gesù aveva preparato qualcosa da mangiare, prende i pesci che avevano pescato, li mette, mangiano. Finito, si rivolge a Pietro. E usa il vecchio nome. Simone, figlio di Giovanni. La prima volta dice, mi ami tu più di costoro? È strano che, per esempio, Gesù non fa mai distinzioni di persone, no? Però è evidente che ad alcuni dà una cosa, ad altri dà un'altra. Non tutti vanno sul tavolo, solo loro tre, no? Non tutti seguono Gesù nel Getsemani, solo loro tre. Perché Gesù la prima volta vuol mettere come un confronto? Voi intuite? Perché? Allora, Gesù è come se facesse con questa espressione la foto della situazione che Pietro con i suoi compagni aveva vissuto con Gesù. tutti sapevano che lui era il più generoso. Tutti. Non è soltanto perché Pietro è sempre in prima vista, ma è che tutti gli riconoscevano questa cosa. E lui risponde ancora al modo vecchio. Ma certo. Come dire, non è cambiato niente. Ma Gesù ritorna una seconda volta. Pietro non coglie. La seconda volta Gesù non ha più bisogno, perché era una foto specifica. E Pietro ritorna a quello che è sempre stato. E che gli altri riconoscevano. Poi dice, mi ami. Non fa più confronti. Come se si riferisse alla sua persona. Di nuovo, certo, lui non ha mai lasciato il maestro. Ma quando glielo dice la terza volta, allora è evidente che la espressione di Gesù è in funzione di far arrivare a Pietro qualcosa di assolutamente nuovo, assolutamente significativo, non solo per la sua persona, per la sua storia, ma per il nome che gli ha dato Pietro. Glielo aveva già predetto. A un certo punto Gesù nel racconto si dice, no? Simone, Simone, Satana, no? Vi manderà, ma io ho pregato per voi, no? Qui, quando mi dice per la terza volta e Pietro si ricorda, allora Pietro non può più in assoluto fare riferimento a sé, né a partire da sé, né a partire dai suoi compagni. Deve fare riferimento solo a partire da Gesù. Ma il tono cambia completamente. Non è più lui che dice certo, perché sarebbe allusivo solo di sé. Invece la terza domanda è allusiva di come lui sta aperto a quello che Gesù dà a lui, a quello che Gesù ha fatto in lui. E lui dice, tu conosci tutto, tu sai. È solo allora che Gesù gli fa capire il significato del nome che gli ha dato. Il nome Pietro, sulla quale, no, è costruita la Chiesa, gli inferi non prevarranno, è legato al fatto che ci sarà sempre chi, in seguito a questa testimonianza, confessione di Pietro, vivrà nella sua esperienza, non solo a livello istituzionale, proprio nell'esperienza, che il Signore è entrato a tal punto che è diventato radice di vita per tutti. Cioè, lo vivo io, ma non è per me, è per tutti. Se lui è Pietro, non è Pietro perché lui non crolla, è perché quell'esperienza che gli fa fare Gesù è per confermare tutti nella stessa fede. E lui potrà confermare, non più a partire da sé, ma a partire dal dono di Gesù per lui. Tutto questo tragitto è quello che, come dire, da comprendere in rapporto al seguire Gesù, star dietro a Gesù per vedere il volto di Gesù.
Ui, ho già parlato un'ora quasi.
Ma inutile che faccia le anticipazioni di pomeriggio, vedremo, ma il collegamento sarà lo star dietro, quindi non star davanti, comporta che noi non seguiremo tanto i desideri nostri, ma il desiderio di, come dire, proprio di condividere quello che il Signore dà a noi. Non è che noi ci rivolgiamo al Signore con i nostri desideri, cercando di desideri bene, no? Cercando di convalidarli con il suo aiuto. Non sarà questa la dimensione del discepolo, ma quella di vivere il desiderio, come dire, di poter condividere quello che è il suo dono in modo tale da giocarlo sempre nella nostra vita. Ma questo passaggio, che in genere non si presenta, no? Sembra già troppo ricco quello precedente, ma è essenziale per capire la dinamica della rivelazione e dell'accesso, diciamo, che Gesù sceglie per il nostro cuore. Quando dovesse scattare questo, non c'è difficoltà che tenga, perché tutto è attraversabile da questo, diciamo, da questo dono. È un po' come la garanzia che riceve Pietro: seguimi. Pietro non sa mai come si svolge la sua vita, e lui, ripeto, sottolineerà sempre le sue fragilità, ma non si sposterà più da questo star dietro, perché può godere il volto del suo Signore, che è Salvatore. E poi questo lo vedremo. Io chiudo. Se voi avete domande, fate. Se siete già stufi, mandatelo a quel paese. Vuoi fare subito? No, perché dopo magari tutti devono, sono impegnati a star qua. Però se tu hai domande, fallo. Allora al pomeriggio alle 4 cominciamo con la domanda. Facciamo così, se vuoi fissare, perché dopo sennò fumiamo tutti. Va bene? Interrompiamo, mi pare che il pranzo è 12:30, quindi ancora un po' di relax comunque.